On the road. Buongiorno, buongiorno a Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On the Road. La puntata di quest'oggi di On the Road non richiede un grande spostamento e anche non necessita di mezzi di viaggio particolari. È sufficiente un tram, uno dei nostri tram, perché staremo qua a Milano. Ma partiamo con una connotazione topografica, specificando però che la conduzione di quest'oggi sarà a due voci. Col sottoscritto anche Paolo Maggioni. Paolo.
Claudio, che piacere, eccoci qui. Siamo allora, all'isola, quartiere Isola.
Quartiere Isola, allora, ci fa ombra il bosco verticale.
Sì, che fa una bella ombra, anche perché è pieno di alberi.
Siamo in un complesso di case popolari.
Via Confalonieri 3, una casa popolare di ringhiera molto bella, con 50 metri quadri, tutti nuovi, che inaugurano fra poco.
Cosa succederà dentro questi 50 metri quadri?
Succederà il 25 di febbraio, parte la storia della Biblioteca dello Sport Gianni Mura di Milano, la prima biblioteca che Altro Pallone, l'associazione di cui faccio parte, che ha una lunga storia di amicizia con Radio Popolare, ha deciso di fondare per regalare alla città un luogo tutto nuovo, libero, aperto, gratuito, dove parlare di sport, di cultura, di società.
Allora, cominciamo a ricordare, a mettere i puntini sulle i. L'Altro Pallone.
Allora, il primo link che mi viene in mente è intorno al 2002-2003, questo non è un viaggio da fare in tram, ma un viaggio nel tempo, facevamo insieme l'insostenibile leggerezza di Effenberg, possiamo dirlo, i podcast prima che si chiamassero podcast, tanti anni fa, parlando di calcio, di letteratura, era il momento più forte forse della letteratura sportiva, tanti libri uscivano e raccontavano il calcio e i suoi rapporti con la società.
All'estero tantissimi incominciavano a uscirne anche in Italia, perché all'inizio dicevamo che era un tipo di letteratura che in Italia mancava e poi c'è stato il boom.
Il boom in quegli anni, diventiamo come trasmissione uno dei punti di riferimento del dibattito, conosciamo e diventiamo giurati dell'Altro Pallone. L'Altro Pallone è un premio molto bello che è stato presieduto per molti anni proprio da Gianni Mura. Da 30 anni ormai viene assegnato a chi nel mondo dello sport si distingue per il suo impegno che va oltre il campo, per inclusione, per lotta contro ogni forma di discriminazione, contro ogni forma di razzismo, e quindi questo filo rosso che ci unisce negli anni ci porta qualche anno fa, quando Gianni Mura è scomparso. Altro Pallone, che ha una vita molto lunga, fa il premio ma fa anche educativa di strada, si occupa di calcio nelle carceri, si occupa di calcio tra i migranti. Michele Papagna, Gianni Di Domenico, Gianmarco Duina mi hanno chiesto inopinatamente di sostituire Gianni Mura alla presidenza di questo premio, e oltre ad accompagnare il percorso dell'Altro Pallone abbiamo immaginato questo luogo, perché serviva in una città sempre meno inclusiva uno spazio libero, gratuito, dove stare insieme, dove il pallone diventa occasione di relazione, di incontro e di cultura.
Dal 25 di febbraio sostanzialmente ci sarà questo spazio aperto tre volte alla settimana.
Stiamo decidendo i giorni, poi ve li comunichiamo, la radio è parte.
Non è mercoledì che ci sono le partite.
Mercoledì è più complicato, però vi faremo sapere, e sarà, l'idea è questa, Claudio, secondo me ti piace, perché è vero che siamo sotto il bosco verticale in un palazzo popolare, per cui teniamo insieme le due Milano in maniera molto nitida, teniamo insieme anche due esigenze, quella di una biblioteca che nasce dalle donazioni dei cittadini. Abbiamo 16 scatoloni di libri di Gianni Mura e di tantissimi altri, tra cui le nostre librerie che sono più povere, ma è giusto conferire i nostri libri qui, e che saranno gestiti da una bibliotecaria professionista che gestirà il prestito, la catalogazione, e la biblioteca entrerà a far parte delle biblioteche milanesi formalmente, del sistema bibliotecario, e però al tempo stesso la porta aperta è una porta dove che si varca per gli incontri, per le presentazioni, per fare dei podcast, per stare insieme, per delle rassegne, per le proiezioni. Sarà un calendario fitto di incontri con lo sport al centro, proprio perché ci sono queste due anime, quella diciamo perfettamente rigorosa dal punto di vista scientifico, ma anche quella libera e gratuita della partecipazione.
Quindi anche ipoteticamente gruppi di lettura, che adesso se vuoi essere figo devi fare il gruppo di lettura.
Non ci avevo ancora pensato, ma sì, gruppi di lettura sicuro, lo facciamo sicuramente, facciamo tutto quello che serve per renderlo un luogo vivo, un regalo alla città, lo sport, la cultura. Possiamo dire che è il primo lascito delle Olimpiadi, perché inauguriamo 2 giorni dopo e in qualche modo con quello spirito lì speriamo di andare avanti a lungo.
La biblioteca si chiamerà?
La biblioteca si chiamerà Biblioteca dello Sport Gianni Mura, ovviamente un omaggio a una penna straordinaria. Gianni, link infiniti con Radio Popolare, link infiniti con noi tutti di Altro Pallone, è stato presidente per tanti anni di questo premio. I suoi amici più cari, più vicini, penso a 2 persone, a Emanuele Audisio e a Giuseppe Smorto, saranno con noi il giorno dell'inaugurazione. La moglie Paola Mura era felicissima di donarci questi libri, è stato un recupero veramente rocambolesco, perché Gianni è mancato nei giorni della pandemia, nei giorni anche del primo lockdown. I suoi libri erano stati recapitati, aveva questa, tu sei stato tante volte in redazione da Gianni, era una scrivania in cui non si trovava il computer da quanti libri la occupavano, da quanti volumi, quanti fogli, e sono stati tutti recuperati, ricatalogati a casa di Gianni, e questa donazione molto preziosa, sono 12 scatoloni con alcuni dei suoi libri più preziosi, fra cui alcune edizioni originali di libri sul Tour de France francesi degli anni 60, andranno a comporre un pezzettino di memoria di Gianni. Gianni che ci accompagnerà nel nome di questa biblioteca, nello spirito, perché chi più di lui ci ha raccontato gli incroci tra sport, società, viaggi, enogastronomia,
musica,
umanità. Questo è la sua umanità varia, racchiude davvero tutte queste categorie, e ci sarà all'ingresso della biblioteca uno sguardo, un Gianni sorridente che guarda tutti noi.
Ecco, io ho estrapolato un pezzo di una delle tante volte che era venuta in radio, dove cita un paio dei suoi amori, il tour da una parte e la musica
francese in particolare.
Ce l'ascoltiamo.
Gianni Mura, la prima cosa che volevo chiederti era questa tua passione per tutto quello che è francese. Ti piacciono gli chansonnier francesi? Tra i musicisti preferiti Andrigo, che è il più francese dei musicisti italiani. Ami il Tour de France, mica tanto il Giro d'Italia. Come mai?
No, vorrei solo chiarire una cosa sul Giro d'Italia. Io non l'ho. È in maggio, quando c'è ancora un campionato di calcio ed eventuali coppe europee.
E quindi,
come diceva il presidente del Torino Pianelli, non ho il dono dell'ambiguità e non posso essere al giro e allo stadio, quindi l'unico mese libero dal pallone è luglio, guarda caso a luglio c'è il Tour, che guarda caso è in Francia, e io salgo su questo pullman per le vacanze. La canzone francese mi piace perché la considero la più attenta ai testi, che per deformazione professionale mi colpiscono più della musica. È fondamentale nella storia della canzone europea, come la canzone napoletana dell'Ottocento, primi Novecento, e quindi qui ci sono le sorgenti della cosiddetta canzone d'autore.
Visto che abbiamo per un attimo accennato il giro al tour, la canzone più bella dedicata a un ciclista secondo te qual è?
Penso che sia Bartali. Di Paolo Conte.
Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cellophane, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Fra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quante ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città, e i francesi ci rispettano.
E se vuoi, la seconda è sempre di Paolo Conte, del Diavolo Rosso, in cui si riferisce a Giovanni Gerbi, che era un corridore astigiano dei primi anni del secolo scorso, detto Diavolo Rosso perché aveva una divisa tutta rossa.
Quelle bambine bionde con quegli anellini all'orecchio, tutte spose che partoriranno uomini grossi come altri. che quando cercherai di convincere, allora vedi che sono pochi di legno. Ah, diavolo rosso, dimentica la strada. Vieni qui con noi a bere un'aranciata, con tua luce tutto il tempo se ne va.
Chiudendo questo capitolo sul ciclismo, nel tuo libro definisci Pantani una fisarmonica.
Sì, forse la cosa di cui sono più contento del mio libro è l'elogio della fisarmonica, perché mi sembra di spezzare una lancia per quelli che non hanno voce, quasi, per i diseredati della musica. Definivo Pantani una fisarmonica perché aveva un modo di correre proprio a strappi, come se si suonasse allargandosi e chiudendosi in salita, e poi quasi sempre lungo i tornanti c'erano dei tifosi di Pantani, in larga parte romagnoli, che suonavano, cantavano Romagna Mia. Quindi sì, la fisarmonica c'era.
Volevo semplicemente ricordare che noi a Radio Popolare suoniamo molte canzoni nel cui tessuto sonoro c'è la fisarmonica.
Io amavo Radio Popolare anche senza saperlo.
E a proposito di scoperte, ce ne sono numerose per quanto mi riguarda. Anche in questo caso una la lascio ai lettori del libro e riguarda Bearzot, mentre invece una che mi ha completamente, sono caduto proprio dal pero, come suol dirsi, è quello che riguarda Anna Identici. Con grossolanità confesso di non avere mai seguito bene il testo della canzone che tu hai inserito tra le pochissime canzoni che parlano di omicidi bianchi.
E ma infatti, siccome ha questo ritmo, è una strana canzone, perché è una canzone quasi festosa che parla di un omicidio bianco, sia pure in modo diverso da come l'ha trattato Paolo Pietrangeli, evidentemente. Questa era una canzone per Sanremo ed era la prima volta che a Sanremo qualcuno trattava questo tema. La canzone Era bello il mio ragazzo, lo dico se qualcuno vuole ricercarla, e Anna Identici aveva una bellissima voce, ecco, e quindi...
Che poi ha segnato...
Mi sembrava giusto ricordarla.
Ha segnato anche un po' l'apice, per certi versi, della sua carriera, dopo è andata un po' a scomparire.
Ma credo che sia una vittima della sinistra pura e dura, perché le si rimproverava... Era bello il mio ragazzo segna il suo passaggio a un repertorio più di canzoni popolari, per cui Son la mondina, Son la sfruttata, Povere filandere, però le rimproveravano di non essere come la Daffini, cioè una che la mondina l'aveva fatto davvero, e a me sembrava ingiusto, perché comunque chiunque si occupa di musica popolare ha subito un'etichetta di sinistra e quindi perde già metà del possibile pubblico, specie se va in televisione. E poi perché comunque era figlia di un capostazione, non è che fosse la principessa del Pisello. Non vedo perché si dispensassero patenti di diritto o no a cantare certe canzoni.
Era bello il mio ragazzo, sempre pieno di speranze, mi diceva mamma mia, un giorno sai ti porto via, via da tutta sta miseria, in una casa da signora, via da questo faticare, potrai infine riposare.
Era Gianni Mura questa, e Anna Identici, Era bello il mio ragazzo, ce ne parlava Gianni Mura in una vecchia intervista in cui stavamo presentando un suo libro, Confesso che ho stonato, edito da Schirà per la collana Note d'autore. Ma torniamo nella costituenda biblioteca dello sport, Gianni Mura in compagnia di Paolo Maggioni. Noi magari adesso facciamo un lavoretto fatto bene, perché hai detto abbiamo tutti i libri di Gianni Mura, i libri che ci hai portato te, i libri che ci ho portato io, altri libri eccetera, però dei
2000 più o meno, insomma,
2000,
sì, ecco, non mal calcolati
circa 2000.
cerchiamo qualche titolo che ci deve essere per forza e magari ci appoggiamo a qualche amico che nel corso di questi anni ha bazzicato la radio. Allora partiamo, partiamo alto?
Sì, intanto ci appoggiamo sugli scatoloni, perché la biblioteca è un po' come le Olimpiadi, siamo i fuori classe dell'ultimo chilometro, per cui inauguriamo il 25 febbraio, verso il 20 sarà tutto fatto. Beh, adesso andiamo in onda questa domenica qui, non siamo proprio...
Il vantaggio è che la radio non si vede.
Radiomente, come diceva
la radio non si vede. Attualmente ci sono due scale,
due scale messe bene, tutto ben imbiancato.
Una scopa,
degli scatoloni, tanti, con i nostri libri, degli scatoloni più prestigiosi, che sono i libri di Gianni, e degli scaffali che si stanno...
E tutte le pareti tinteggiate di bianco.
Bella di bianco, ma non sarà così alla fine. Ci saranno tutti gli scaffali, ovviamente una biblioteca, una bella sala lettura. E poi, Claudio, permettimi, qui insomma voglio fare sfoggio di un'idea, secondo me, niente male. Lo spazio non è grandissimo, sarà quasi tutto occupato dagli scaffali, quindi l'unico posto dove potevamo...
La Cappella Sistina?
Una sorta di cappella, sì, una Cappella Sistina dello sport. Entrando, Osvaldo Casanova, grande illustratore, ha disegnato una straordinaria esplosione dello sport, per cui guardando il soffitto si vedranno tutti gli sport, i grandi sportivi, i grandi atleti, in qualche modo anche un omaggio allo stadio di San Siro, visto che sull'unica parete invece che possiamo occupare con un'illustrazione ci sarà un omaggio allo stadio di San Siro e al derby, con una figura rossonera, una figura nerazzurra.
Allora, dicevamo, qualche titolo che dobbiamo farci consigliare da chi la sa lunga. Partiamo dal nostro maestro.
Il nostro maestro?
Il nostro maestro è stato anche nostro allenatore.
Il nostro allenatore, il nostro maestro.
Che lo raccontassi tu, l'allenatore del motherfucking.
Sì, non lo ricorderei con il suo saggio più famoso, 99 modi di battere un calcio d'angolo. Lo diciamo perché è un grande intellettuale, Felice Accame, ma si è anche dedicato ai calci piazzati, che insomma sono uno dei suoi veri trip. Lo ricordo una volta al bar della radio disporre i giocatori del calcetto, del calcio balilla, dicendo: somigliano alla mia Rodense, che giocava evidentemente col 2-5-3. Questo è Felice Accame.
La didattica del giuoco del calcio, tecnica e tattica secondo la scuola di Coverciano, perché
insegnava lì comunicazione,
oppure come dice il mister, manuale per la comunicazione dell'allenatore di calcio, è un altro dei suoi volumi. La sintassi del calcio, schemi formativi ed analisi dei gesti tecnici pertinenti.
È felice, cioè, questo è tutto felice in purezza.
Esatto. Noi gli abbiamo chiesto di darci un paio di titoli che secondo lui sono fondamentali. Ascoltiamolo.
Allora, lo sport, tre libri fondamentali, direi indispensabili. Da una parte, certo, ci si può accontentare per certi versi di dire che lo sport è il frutto del tempo liberato e quindi per certi versi di quello che è stata l'evoluzione delle società industriali e pertanto frutto anche per certi versi diretti delle lotte operaie per ottenere una riduzione degli orari di lavoro. E da questo punto di vista è abbastanza chiaro che la sua crescita esponenziale nel nostro mondo sociale ci sia stata piuttosto cospicua. Dall'altra parte però, a mio avviso andrebbe probabilmente approfondito, cioè l'idea di da dove arriva lo sport, e per approfondirlo ecco che il primo libro per me cruciale, fondamentale, è quello di Norbert Elias ed Erik Dunning, che venne scritto nel 1986 e che si intitolava Sport e aggressività. In Sport e aggressività Elias, mirabile ingegno, grandissimo indagatore di quelle che sono state le forme dei processi di civilizzazione, Elias va a fondo della questione assimilando lo sport a quelli che sono stati i loisir, la storia e l'evoluzione dei loisir, ovvero dei piaceri, traduciamolo così alla buona, i piaceri che sono quelle rappresentazioni mimetiche che tanto ci hanno appassionato lungo tutta la nostra evoluzione della cultura, dalla cultura greca il teatro, il cinema, la letteratura romanzesca, e anche dalla cultura greca per l'appunto anche lo sport. risponde ad un'esigenza fondamentale, dice Elias, lo sport, che è quella di mantenere le tensioni sotto controllo. I loisir sono degli eccitamenti, cominciano già da quando quei nostri bambini infanti, quando cominciano a dondolarsi per poi finire nella danza, e questi loisir in qualche maniera come eccitamento potrebbe anche essere una minaccia sociale. Allora è ovvio che l'ordine sociale, diciamo, viene mantenuto entro un certo tipo di determinate regole. Lo sport da questo punto di vista diventa come una sorta di eliminazione delle sostanze dannose dal corpo, dice Elias, e qui riprende Aristotele, perché reinterpreta Aristotele alla luce di una categoria che ci è stata insegnata, credo, almeno nei banchi di liceo, e che credo che tuttora venga in qualche maniera privilegiata, che è la categoria di catarsi, e che Aristotele, spiega Elias, prende al volo dal linguaggio medico, perché la catarsi in altro non consisteva che nell'eliminazione delle sostanze dannose dal corpo, e quindi, diciamo, una sorta di purgante. Ecco, lo sport diventa allora un purgante sociale? Ovviamente tenuto sotto un certo tipo di controllo. Le attività di loisir non hanno allora proprio la funzione di liberare dalle tensioni, ma piuttosto di reintegrarle come fosse un ingrediente indispensabile per la nostra salute mentale. Ecco, l'effetto catartico, la reintegrazione del tonus mentale, della normalità, tramite quello che è il temporaneo, il transitorio, è quello che sono state per certi versi anche le feste nella cultura, per esempio, latina, nella cultura medievale. Si pensi alla funzione del carnevale, alla funzione storica del carnevale. E questo per dire questo libro che io ritengo indispensabile. Il secondo libro direi che è un'applicazione del primo, potremmo vederlo in questi termini, potrei anche sdoppiarlo. Da una parte voglio ricordare Felice Fabrizio, che è uno storico bravissimo, che pubblicò per l'appunto Sport e fascismo da Guaraldi nel 76, e lo reintegrerei, questo volume di Fabrizio, veramente fondamentale, lo integrerei con quello curato da Maria Canella e da Sergio Giuntini, che ugualmente manteneva lo stesso titolo, Sport e fascismo, e che approfondiva i vari settori in cui per l'appunto il fascismo ha usufruito dell'ideologia sportiva ai propri scopi, che è un libro che è uscito poi da Angeli nel 2009. Ultimo libro assolutamente fondamentale è quello di Desmond Morris, La tribù del calcio. Desmond Morris è uno zoologo, etologo, fu anche direttore dello zoo di Londra, fu peraltro appassionato di calcio fino a presiedere una società inglese, se non vado errato, e Desmond Morris nell'82 diciamo che si trasforma in antropologo per indagare quello che è la genesi del calcio e per rispondere alla cruciale domanda del ma perché dal 1863 in avanti, quando il calcio si è distaccato, quando c'è stata la scissione in Inghilterra fra calcio e rugby, ma perché questo calcio ha avuto il successo che ha avuto in così breve tempo, si è espanso su tutto il pianeta riscuotendo appunto successo ovunque? Perché? Allora, Desmond Morris nella Tribù del Calcio fa un'analogia di fondo, che è quella tra la palla e la preda, e allora riconduce la palla a quelli che possono essere stati i rituali delle popolazioni, chiamiamole primitive, non evolute, non civilizzate, per quei rituali di festeggiamento della caccia. Il calcio non sarebbe altro che una sorta di residuo simbolico della caccia primordiale, Ecco perché allora ha successo, perché in quanto attività cruciale, fondamentale per gli esseri umani, per la loro economia, per la loro sopravvivenza, ecco che rimane iscritto, sarebbe iscritto praticamente nel subconscio di tutti noi. Non c'è nessuno che non abbia in qualche maniera, che ha avuto degli antenati che dipendessero, che non dipendessero dalla caccia, dalla preda, e di conseguenza ecco che sarebbe questo calcio una sorta di rituale, di rappresentazione che sarebbe già iscritta nel subconscio di tutti, ed è per questo che così tutti quanti ne potremmo diventare appassionati. Appassionati fino ovviamente a anche lì direi a darci una zappata sui piedi, perché ricordo un ulteriore volumetto, in questo caso diciamo un quarto volumetto potrei aggiungere come appendice della Tribù del Calcio, dire attenzione, leggere Desmond Morris d'accordo in chiave etologica, ma senza dimenticare Gerard Vinay, che proprio ancora nella collana di Guaraldi degli anni 70 aveva pubblicato quel fondamentale libretto che si chiamava Calcio e Ideologia, in cui mostrava quello che era per l'appunto lo spettacolo principale a rappresentare essenzialmente la subordinazione delle masse, quindi la subordinazione delle masse operaie nei confronti per l'appunto dell'idolo capitalistico. Tant'è vero che la sua conclusione la ricordo spesso, mi dispiace per ripetermi, la ripeto troppe volte, ma la sua conclusione era fondamentale ed era quella che ogni gol che ogni domenica viene segnato in una porta di una squadra di calcio essenzialmente è un autogol del proletariato.
When you walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of a stone, there's a golden sky and the sweet silver song of love. Walk on through the wind.
Felice Accame che ci consigliava alcuni volumi che devono assolutamente esserci in una biblioteca dello sport. You Never Walk Alone, una delle più belle canzoni che fungono da inno di una squadra di calcio, ma noi continuiamo, siamo sempre nella costituenda biblioteca dello sport qua a Milano in compagnia di Paolo Maggioni. Paolo, Felice ci ha parlato di calcio, di volumi legati al calcio, ma questa sarà una biblioteca dello sport, non solo calcio.
Assolutamente sì, biblioteca dello sport, degli sport. Ci sarà anche una parte di manualistica, per esempio, perché è molto utile anche questa, e quindi tutti gli sport sono benvenuti, perché come diceva Pasolini, prendendola alla larga, lo sport è una forma di vita, una delle più alte, dove c'è dentro la sconfitta, la vittoria, l'epica, il sudore, il lavoro, il successo, la delusione, la sorpresa. Lo sport è tutto questo, e quindi tutti gli sport sono strabenvenuti.
Ho chiesto un suggerimento a un altro amico della radio, Marco Pastonesi. Sostanzialmente Marco
rugby e ciclismo, no?
Se guardiamo anche rugby e Genoa, soprattutto conoscendolo.
E se guardiamo le sue produzioni, perché anche lui ha scritto parecchi libri, Rugby Underground, oppure l'uragano Giona Lomu.
Giona Lomu, che sarà uno dei protagonisti della Cappella Sistina di Osvaldo Casanova, qui alla Biblioteca Gianni Mura.
E l'ultimo, se non vado errato, l'ha anche presentato a Radio Popolare, La leggenda delle strade bianche, piccolo omaggio alla polvere e al sudore degli eroi sui pedali. Non è l'ultimo,
no,
perché
è penultimo, è quello sul ciclismo africano.
Esatto,
sai che avevamo fatto una puntata di On the Road nel 2009, mi avevi lasciato il timone per una volta con Marco sul Tour du Rwanda, che aveva in qualche modo riconciliato il paese.
Il titolo di quel libro è Strade Nere, da Bottecchia a Mandela, da Coppi a Girmai, dal Tour of Rwanda alla Tropicale a Missa Bongo, 100 storie di ciclismo africano in Africa.
Io è più lungo il titolo poi di quello che dirà Marco.
Mandiamo un estratto di quando l'ha presentato qui a Radio.
Se dobbiamo, mandiamolo.
Allora, ci ascoltiamo Marco che racconta l'epilogo di una tappa di questo tour che aveva seguito in Africa.
Andiamo al traguardo, aspettiamo i corridori. Primo corridore un marocchino, marocchini sono forti. E poi arrivano sgranati, a grappoli, isolati, sfatti, come se fosse stata non una tappa piatta, ma una tappa dolomitica, quindi con ritardi di minuti, finché lottando strenuamente per il 72esimo posto dei 90 che sarebbero arrivati, dei 108 che erano partiti, piombano sul traguardo tre corridori neri, un po' rossi anche, perché lì la terra era proprio rossa, tipo campi da tennis, però fondamentalmente neri. Sprintano e la volata la vince un burkinabè, un corridore del Burkina Faso. Il giro del Burkina Faso si correva a squadre nazionali, quindi c'era la nazionale del Marocco, la nazionale dell'Egitto, la nazionale del Camerun, la nazionale del Senegal. Poi c'erano tre nazionali del Burkina Faso, padrone di casa, la squadra A, la squadra B, la squadra C. Lui faceva parte della squadra C, la squadra un po' meno forte delle tre nazionali del Burkina Faso, che poi forse erano i 18 corridori del Burkina Faso, poi non c'era più nessun altro. Ma insomma, vince questa volata, e vado immediatamente a controllare il numero e scopro che il corridore non ha un nome da corridore. I nomi dei corridori, voi lo sapete, sono quelli lì, Bruseguin. Ecco, questo è un cognome da corridore. Per me è un cognome che finisce su un gran premio della montagna, Bruseguin. Barbin, Fortin, Scremin, Pagnin, questi sono cognomi da corridore. Massignan, Balmamion, io ti favo solo per il suo cognome, Pasqualon. Oppure se è belga, fiammingo, come si chiamano? Van Looy, cioè c'è anche un po' del verbo andare che li aiuta a correre. Van Looy, Van Steenbergen, Van Springer, Van Koenigsegglo. C'era un corridore che Adriano De Zani, il telecronista della RAI, quando la RAI aveva il monopolio, e lui lo inseriva sempre, anche quando non correva. A un certo momento diceva, ecco, Zandegu, Basso, Sgarbozza e Van Poppel. Cioè su Van Poppel proprio giocava il suo asso. I corridori si chiamano così, invece lui, il burkinabè, non aveva un nome e cognome da corridore. Si chiamava Désiré Caboré, un nome da pornostar. Non aveva neanche il fisico del corridore, perché i corridori più sono magri, patiti, sofferenti, anemici, anoressici, più sono in forma. Quando si vede un corridore messo per sbieco e non riesce a vedere il torace, quello è il possibile vincitore della corsa. Pogacar, Vingegaard, sono così, sono filiformi. Invece Désiré Caboret aveva un bel faccione rotondo, lenticolare, quindi infatti è arrivato 72esimo a 9 minuti e 57 dal marocchino. Ma lui esulta valorosamente per la conquista del 70, della, comunque della vittoria parziale, insomma, di questo trio di ritardatari. Non alza le mani al cielo, però alza il corpo dal manubrio dove era piegato, poi si china di nuovo sul manubrio per frenare e in quel momento scopre che i freni non funzionano. Cosa possibile, perché le biciclette, soprattutto quelle della terza squadra del Burkina Faso, erano ereditate, regalate generosamente da cicloamatori italiani, ma insomma, le biciclette erano buone, ma senza pezzi di ricambio. E quindi quando si rompevano ho visto dei fili del freno aggiustati col nodo. E dopo 26 km e mezzo di sterrato, tipo torrente, per quanto rosso, campo da tennis, insomma i freni erano saltati. Quindi Désiré Caboret in un attimo deve pensare a come frenare, come salvare la pelle. Urla! Evitando innanzitutto che di investire i bambini che scappano, hanno un altissimo senso e istinto della sopravvivenza, quindi scappano, poi cerca di estrarre i piedi dai pedali, ma la cosa non è facile perché i pedali erano di nuovo tipo, non vecchi, quindi il nuovo tipo è quello a sgancio, invece lui ha quelli vecchi col piede, il pedale a gabbietta, il piede imprigionato dentro, non riesce a tirarlo fuori, inevitabilmente dopo che la folla si fa largo, lui bam, si schianta contro una macchina. Però tra una botta al ginocchio, una botta al gomito, una botta, sapete, ci si fa male democraticamente tutti o da una parte, su tutti gli spigoli di una parte, Désiré Caboret ha anche una grandissima botta di culo, perché la macchina contro cui si è schiantato era l'ambulanza.
Radio Popolare on the road, Fela Kuti. Era un estratto raccontato da Marco Pastonesi del suo libro Strade Nere, da Bottecchia a Mandela, da Coppi a Girmay, dal Tour of Rwanda alla Tropicale Amissa Bongo, 100 storie di ciclismo africano e in Africa. Uno dei libri che troverete nella Biblioteca dello Sport, costituenda Biblioteca dello Sport qua a Milano. Siamo qua con Paolo Maggioni. Paolo, quello che stiamo facendo in questa anomala puntata di On The Road è un po' una sorta di anteprima.
Una sorta di anteprima di quello che sarà la Biblioteca dello Sport Gianni Mura. Lo dico per chi poi vorrà venire a donare i suoi libri. Evitiamo lo svuota cantine, il primo suggerimento, questo ve lo diciamo subito. Sarà in via Federico Confalonieri 3, quartiere Isola, nel cortile interno, tutto questo dal 25 di febbraio.
Radio Popolare On The Road, continuiamo questa costruzione virtuale della Biblioteca dello Sport.
Io ti farei accomodare, ma ci sono solo scatoloni e se vuoi ci allunghiamo lì come se fosse una chaise longue.
Vabbè, c'è un Palace.
Hai visto il Palace? Sì, non so cosa, forse di quelli prima. Adesso poi il 25 non ci sarà il Palace.
Via il Palace, metteremo tanti libri e continuiamo con amici che si suggeriscono dei titoli. Beh, c'è anche tutto il Codemer, sono una roba per maschietti.
No, no, tutt'altro. Naturalmente lo sport, l'olimpismo al femminile occuperà una sezione molto importante della biblioteca, così come le donne sono sempre più protagoniste non solo della fruizione della letteratura sportiva, ma anche della scrittura. Una storia straordinaria è quella che ha riscoperto Federica Seneghini, giornalista del Corriere della Sera, è diventata anche uno spettacolo teatrale, la storia delle giovinette, cioè di quelle pioniere del calcio femminile che sfidando il regime, sfidando apertamente anche i diktat di Mussolini, continuarono a giocare a calcio negli anni 20 e negli anni 30, in particolare a Milano. Adesso ha scritto un altro libro molto bello, Federica, che si chiama Grazia. Mi sembrava la persona più indicata per suggerirci qualche titolo.
Ma sono tanti i libri, i romanzi che potrei consigliare a tema sport al femminile. Ne ho scelti tre. Il primo sicuramente Alfonsina la strada, un libro che mi è piaciuto tantissimo, un romanzo storico di Simona Baldelli, che racconta la vita di Alfonsina Strada, la ciclista che sfidò un mondo a quel tempo tutto maschile e a lei ostile. Alfonsina Strada, lo sappiamo, fu la prima donna a competere in gare allora tutte al maschile, come il Giro di Lombardia e soprattutto il giro d'Italia. E il secondo volume che mi sento di consigliare è Capitane Coraggiose di Marco Giani. Marco Giani è uno storico dello sport, un insegnante. Capitane Coraggiose è un saggio sul calcio al femminile, diciamo da Saragama a Megan Rapinoe, con degli affondi sulla storia più antica del calcio femminile, non solo nel nostro paese, ma anche il calcio femminile all'estero. E il terzo volume è un volume che più che mai attuale, a pochi giorni da Milano Cortina, è Le donne di Cortina 1956, di Antonella Stelitani e Adriana Balzarini, storiche, studiose dello sport a 360 gradi. Hanno fatto un libro, un saggio eccezionale, che ripercorre proprio l'edizione di Cortina 56, riportando alla luce la storia delle atlete che avevano partecipato a quell'edizione dei giochi, che sono donne che nel corso di tutti questi anni sono un po' rimaste poi ai margini del racconto storico e sportivo che si è fatto delle Olimpiadi. Intreccia sport, storia e costume, hanno fatto un sacco di interviste, insomma un libro che vale la pena recuperare.
A proposito di montagna, Paolo, i prossimi suggerimenti relativi alla montagna mi pare li volessi introdurre tu.
Mi è venuto in mente un flash per il nostro prossimo ospite, Claudio, perché una volta eravamo in uno stadio a Londra. Non diciamo perché eravamo lì, ma giocava una squadra di calcio, è una partita importante di una coppa importante, e qualcuno che non sono io, qui siamo in due, non tiene l'ansia della partita e sfogliò per tutto il prepartita, mentre appunto saliva la febbre, un libro di Marco Albino Ferrari sulla montagna, dicendo: lo devo presentare dopo domani, lo devo presentare dopo domani. Usi sempre quello, è sempre lo stesso libro. Ah, ok, no, quella volta lì c'era quel libro lì.
Una cosa che dobbiamo fare nella biblioteca è
la galleria dei riti. Lo facciamo.
Perché questa è fondamentale.
Tu eri quello poi che andava con lo stesso zaino, vestito nello stesso modo, con dentro le stesse cose. Lo stesso panino.
Una delle ultime volte devo bere un caffè nel tot posto corretto. Non c'avevo il portafoglio, l'ho lasciato, sono andato lì quasi piangente alla signorina.
T'ha fatto credito?
Eh sì, meno male. Ho detto:
mi fa: caffè corretto? Dice: sì, ma non c'ho i soldi. Ma che volta prossima?
Incredibile. E andò bene anche quella volta lì.
Andò bene.
Marco Albino Ferrari.
La volta prima non ero andato.
E come andò?
2-0 per l'Udinese.
Hai visto?
Sentiamo il suggerimento di Marco.
Dunque, dal lunghissimo scaffale dedicato alla letteratura dell'alpinismo, che davvero è lunghissimo, e basta vedere la Biblioteca Nazionale del CAI di Torino, che è una delle più fornite al mondo, ne conta diverse decine di migliaia. Dicevo, da questo lunghissimo scaffale provo a tirare fuori un paio di volumi. Il primo è Come le montagne conquistarono gli uomini, di Robert McFarlane, Einaudi. Si parte da qui. Le montagne sono sempre state rigorosamente evitate dagli uomini, considerate pericolose, inutili, se non sede di demoni e spiriti maligni. In questo libro McFarlane, scrittore, critico, ed è anche appassionato di montagne naturalmente, e poi professore di letteratura a Cambridge, prova a ribaltare gli schemi, quegli schemi che diamo per assodati, per scontati. Non sono più gli uomini a conquistare le montagne, ma è il contrario. McFarlane descrive l'emozione dei primi alpinisti, poi dei funamboli del sesto grado, dei campioni, del verticale. Tutti hanno coltivato lo spirito di conquista delle vette, però senza rendersi conto, dice lui, che erano in realtà le vette a conquistare loro. Questo è un libro importante, come dire, rigoroso nella ricerca, ma leggero nell'esposizione. Il secondo libro è Farfalle e ghiacciai di Fosco Maraini, Eupli Editore. Maraini, per chi non lo sapesse, è il padre di Dacia, è un antropologo, è stato orientalista, grande reporter, narratore, poi poeta, fotografo, documentarista, ha insegnato antropologia a Oxford e all'Università di Sapporo, di Kyoto, ha insegnato letteratura giapponese all'Università di Firenze e poi è stato un grande amante e alpinista, amante della montagna e forte alpinista. In questo volume sono stati raccolti alcuni dei più interessanti testi sulle montagne. Maraini racconta le Alpi, gli Appennini, l'Etna, l'Himalaya e le montagne del Giappone. Per me Farfalle e ghiacciai è uno dei libri di alpinismo più suggestivi e poetici di sempre, ma questo è solo un mio parere.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche.
La montagne, la sigla del ciclo di puntate dedicate alla montagna, che appunto Marco Albino Ferrari e il collettivo L'altra montagna avevano curato qua sulle nostre frequenze.
Che la montagna è bella.
Trovate i podcast sul sito di Radio Popolare, ma andiamo avanti perché volevamo anche che Luca Parena, che cura qua sulle frequenze di Radio Popolare Highlights, il magazine sportivo di Radio Popolare che va in onda tutti i sabati pomeriggio alle 15.30, ci desse anche lui qualche dritta di libri che ci devono essere assolutamente nella Biblioteca dello Sport.
Il bello di una Biblioteca dello Sport è che ti offre la possibilità di immaginare cosa si provi ad attraversare una città o a sederti in uno stadio, anche se non ci sei mai stato. Può sembrare incredibile, ma a Londra non ci ho nemmeno ancora mai messo piede. Non ho idea di come possa essere seguire la propria squadra in trasferta in uno degli stadi che custodiscono il segreto del fascino del calcio. Non ho mai incrociato gli sguardi dei tifosi elettrizzati prima di una partita, in attesa di scendere dalla metropolitana di Londra. L'idea che la rete sotterranea più antica del mondo possa intrecciare storie lontane nella trama di un unico libro me l'ha passata la lettura di Prossima fermata Highbury di Gabriella Grayson, una piccola raccolta di episodi con protagonisti calciatori o tifosi innamorati degli stadi che danno il nome alle fermate lungo la linea della metropolitana londinese.
Il calcio ha significato troppo per me e continua a significare troppe cose. Dopo un po' ti si mescola tutto in testa e non riesci più a capire se la vita è una merda perché l'Arsenal fa schifo o viceversa.
Demolito nel 2006, Highbury, il vecchio stadio dell'Arsenal, è stato il teatro delle gioie e delle sofferenze del personaggio autobiografico protagonista di Fever Pitch, l'opera di Nick Hornby, tradotta in Italia con il titolo Febbre 90, un libro diventato celebre, ripreso anche al cinema, in cui qualsiasi tifoso e qualsiasi tifosa non può che guardarsi allo specchio e sorridere di sé nel leggere un autore capace di mescolare così bene i piccoli grandi drammi della vita di tutti i giorni e quelli della propria squadra del cuore.
Ma non lo so, forse è qualcosa che non puoi capire se non ci sei dentro.
Nick Hornby cerca di capire quale maledizione congenita lo spinga a desiderare di assistere settimana dopo settimana, anno dopo anno, a quello strano rito collettivo che sono le partite di calcio. In Gran Bretagna come altrove, in Gran Bretagna più che altrove. Quell'atmosfera unica creata dalla tradizione, dal sentirsi parte di una comunità, dal non aspettare per tutta la settimana nient'altro che la prossima partita. Sono tutte questioni al centro di Quando arriva il sabato, il libro in cui Luca Manes, per Urbone Publishing, ha messo insieme i suoi viaggi in lungo e in largo per il Regno Unito, guidato dalla passione per il calcio britannico e per i suoi stadi. I libri possono accompagnare la scoperta di atmosfere uniche, così come permettere di avvicinare campioni leggendari. Dai sobborghi di Belfast al Teatro dei Sogni di Manchester, la vita di George Best, definito l'immortale nel libro del giornalista e scrittore inglese Duncan Hamilton, è un romanzo che supera l'ispirazione di qualunque autore di finzione. L'ascesa vorticosa di uno dei più grandi artisti del pallone, la sua lunghissima caduta, il gol decisivo nella finale di Coppa dei Campioni 1968 tra Benfica e Manchester United, il pallone d'oro vinto da appena 22 anni, l'opinione pubblica britannica, che prima osanna Best come il quinto Beatle e poi approfitta cinicamente delle sue enormi fragilità. Una storia che aiuta a ricordare come il successo e la felicità possano non andare di pari passo, come dietro i personaggi dei campioni ci siano sempre persone con le loro debolezze e le loro aspirazioni, e che possono essere proprio quelle vulnerabilità, quelle passioni, a rendere quei fuori classe unici, atleti che hanno qualcosa da dire anche al di fuori del campo di gioco.
When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you.
Eric Cantona è un simbolo del Manchester United e della Premier League degli anni 90, per i suoi gol, per il suo estro, per il suo aver vissuto il calcio come una forma d'espressione. È famoso anche per questa sua frase, apparentemente insensata, su gabbiani, pescherecci, sardine, nella conferenza stampa avvenuta nel 1995, pochi giorni dopo che Cantona, appena dopo essere stato espulso dal campo, aveva colpito con un calcio da kung fu uno spettatore, tifoso della squadra avversaria, che lo aveva insultato e si rivelò poi essere un militante neofascista. Cantona prese una lunga squalifica, venne considerato un violento, un talento ingestibile, ma non rinnegò mai quell'aggressione. Scontò la sua condanna a lavori di utilità sociale, tornò a essere l'idolo dei suoi tifosi. Una storia complessa, umana, profonda, a cui il libro di Daniele Manusia, Cantona, come è diventato leggenda, di ADD Editore, mi ha fatto avvicinare restando lontano dai giudizi. In attesa di scoprire che cosa si provi a entrare in uno stadio britannico, mentre aspetto di sperimentare quali odori o quali immagini ti colpiscano mentre percorri una via di Manchester, di Liverpool o Londra, i libri di sport sono stati uno strumento prezioso per muoversi nel tempo, in altri paesi, per vivere altre vite, anche solo per pochi minuti al giorno. Sono compagni di viaggio, da cui si ha sempre qualcosa da imparare.
E siamo arrivati quasi al termine della puntata odierna, però abbiamo ancora un grande amico della radio che abbiamo interpellato per darci qualche titolo. Beh, lui automobilismo, per dirne una.
Rugby, tanto rugby, tante storie di calcio applicate appunto a anche una visione molto ironica del mondo, che poi è quella che...
Lui frequentava...
Sì, come Marco Pastonesi frequentava Beppe Viola, e quindi è un po' stato il giovane di bottega non lontano da qui, perché magari uscendo uno dei primi posti che si potrebbero andare a ritrovare è il famoso marchettificio che Beppe Viola mise su con Gianni Mura, con Bruno Pizzul e appunto con Giorgio Terruzzi. Stava dalle parti di Via Arbe ed era un'agenzia che, e con Sergio Meda naturalmente, era un'agenzia che descriveva lo sport, le storie dello sport con un'ironia, un taglio, una visione del mondo assolutamente originali. Correva l'anno 1981-82.
Ecco, anche Giorgio ci ha dato qualche dritta per qualche titolo imprescindibile.
Un
un libro, il primo che cito è un libro, è il più bel libro sul rugby secondo me, si intitola Il libro della gloria, l'ha scritto Lloyd Jones in Audi. E cosa racconta? Racconta la prima trasferta, anno 1905, di un gruppo di 27 tra minatori, calzolai, macellai, fabbri neozelandesi, che presero un bel piroscafo in, a Auckland, in Nuova Zelanda, e vennero per la prima volta ad esplorare, a farsi conoscere nel mondo anglosassone. Il libro della gloria è una storia che secondo me interessa a chiunque, non solo i rugbisti, perché racconta un mito, la nascita di un mito, cioè questi erano gli All Blacks che si presentavano per la prima volta nella patria, nel mondo dove il rugby era nato, Inghilterra, Scozia, Irlanda e Galles, delle persone semplici, dei bravi pasqui, e che fecero un mazzo così a tutti, 830 punti fatti contro 39 subiti in 33 partite, una rivoluzione, perché con l'Haka, presentata per la prima volta come danza ufficiale della squadra, un'avventura anche di costume, anche uno svelamento di un mondo fatto di persone semplici che avevano questa attitudine al gioco straordinaria. Insomma, il libro della gloria, la nascita del mito All Blacks, con un risvolto tragico, perché molti di questi ragazzi che vennero nel 1905 in Europa tornarono purtroppo per loro in Europa e morirono durante la Prima Guerra Mondiale. Una bellissima, bellissima storia romantica e importantissimo nella storia e nella cultura del rugby. Poi, motorismo. Il mio libro consigliato si intitola Obiettivo sempre felice, da una dedica, da un biglietto che scrisse Enzo Ferrari, l'autore è Franco Varisco, che è un anziano fotografo, una persona schiva, una persona che ha sempre evitato di esporsi, che finalmente a ultra ottantenne ha scritto questo libro, che racconta la Formula 1, il motorismo, gli uomini e le atmosfere degli anni 60, in un modo così semplice e preciso da far sentire persino i profumi dell'olio ricinato, piuttosto che la forma del porfido dei vecchi box di Monza. È un libro che a chi ha la mia età fa venire i lacrimoni, ma che secondo me potrebbe piacere molto ai giovani, perché scoprono l'inizio, la Formula 1 nel periodo del boom, cioè l'inizio di un'avventura moderna, perché le macchine negli anni 60 hanno preso una piega anche grazie ai primi strumenti aerodinamici, insomma un'epoca piena di lutti, di tragedie, perché ne morivano come mosche. Credo che Jackie Stewart un giorno mi dice che aveva fatto un conto una sera con sua moglie per elencare i suoi amici piloti morti e si è fermato a quota 58. Quindi una storia romantica che ha dentro il sale, il profumo della passione per le corse. Ecco, questi sono i miei due libri, Il libro della gloria, Rugbismo, Lloyd Jones e Inaudi, Obiettivo sempre felice, Franco Varisco l'autore, Fucina Edizioni.
Un grazie a Giorgio Terruzzi. Paolo, siamo arrivati ai titoli di coda, ricordiamo ancora una volta la data dell'apertura della Biblioteca dello Sport.
Sai che mi emoziono più del countdown olimpico, e ci abbiamo lavorato tanto, sono stati due anni intensi. Il 25 febbraio alle 11.30 ci sarà il sindaco Sala, l'assessore alla cultura Sacchi, altre istituzioni, e soprattutto speriamo di avere tante ascoltatrici e tanti ascoltatori della radio. Via Federico Confalonieri 3, quartiere Isola, inaugura la Biblioteca dello Sport Gianni Mura, voluta dall'Associazione Altro Pallone, e che speriamo sia davvero il primo lascito olimpico, ma anche un grande regalo alla città.
Ci vediamo lì.
Non vedo l'ora, grazie.
Per oggi è tutto, ci lasciamo con La vita è una tombola di Mano Ciao. On the road torna domenica prossima. Buona domenica da Claudio Costoni e da Paolo Maggioni.